Chiunque oggi ha parlato tante volte due lunghe prediche o due lunghe conferenze, ora ancora qualche nota. Abbiamo detto che resistere il male significa avere una pienezza dell'amore. E abbiamo detto che la pienezza dell'amore significa la pienezza della libertà. Io liberamente do. Allora adesso alcune note su quello che si dice tante volte, la libertà. Si parla della libertà dell'opinione, libertà sociale, libertà della stampa, libertà della scuola, eccetera, eccetera. Ma che cosa è libertà? Che cosa significa la libertà? Ho chiesto a un ragazzo, cosa dici che cosa è libertà? E dice, padre, fare quello che mi piace. E se la cosa non ti piace, allora non la faccio. Allora non sei libero. Sei schiavo di quello che ti piace. Volentieri. Cioè, ma infatti non è un problema risolto. Perché uno che fa soltanto che gli piace, è infatti schiavo di quello che piace. Dunque, che cosa dice la filosofia? Cosa si dice nella filosofia della libertà? E si dice la possibilità di scegliere fra diverse possibilità. Dunque, potete stare a casa, potete andare in scuola, potete leggere il libro, insomma siete liberi. Va bene, capisco. Ma ora è tanto facile il problema? A che cosa si oppone la libertà? La libertà si oppone all'ordine. Perché nell'ordine è tutto stabilito. Se, caso mai, uno dice avete la libertà, allora si distrugge l'ordine. E che cosa fa la libertà se non la confusione? Perché l'armonia è tanto più che cantiamo, non avete la libertà di cantare quel che si vuole. Se si canta questo salmo, si canta questo salmo. E se io dico, ma io sono libero, io canterò un altro. Non va. E la libertà si oppone al comando. Significa che contro ogni autorità, contro il direttore, è chiaro, in scuola, contro il babbo nella famiglia, e infine anche contro Dio, perché Dio è autorità. Allora come risolviamo il problema? Dobbiamo essere liberi o dobbiamo amare l'ordine e l'autorità? Vedete che il problema non è tanto facile. Proposto il problema, si deve dare anche qualche risposta. E io prendo due autori classici per chi la libertà era problema vitale. Era nell'antichità San Gregorio di Nissa e nel tempo moderno quello che conoscete, Dostoevsky, scrittore Dostoevsky. Sono da diversi punti, ma vediamo come hanno risolto loro questo problema della libertà. Dunque, Gregorio di Nissa comincia a dubitare se veramente questo problema della libertà, fare quel che posso, è veramente la libertà. Perché qui c'è qualche cosa che non va. Io dico ai ragazzi, voi potete restare a casa, c'è scuola, o voi potete uscire fuori. Ma guai chi esce fuori, la punizione sarà così grande che non c'è. Ma scherza, no? E diciamo, Dio dice, voi potete andare in paradiso o voi potete fare il peccato. Ma se fate peccato, c'è l'inferno. Come si risolve? Voi potete scegliere questo bene o scegliete male, ma se scegliete il male, guai a voi. Allora, non è uno scherzo? Allora Gregorio di Nissa aveva questa idea e disse, questo non può essere un concetto vero della libertà. Questo è qualche concetto che abbiamo combinato, ma non può essere il vero concetto di libertà. E ci ha pensato molto. E dice, vediamo un po' problema. E di nuovo parte di due innamorati. Scusate che parlo sempre di innamorati, ma pazienza, no? Due innamorati. Quando lo sposo si sente libero, quando non ci sono ostacoli per andare dalla sposa. Quando ci sono ostacoli, allora non è libero. Ma quando può andare, ci sono, allora è libero. Dunque, il primo concetto non è libertà. Il primo concetto è l'amore. E la libertà significa l'assenza dei ostacoli. L'assenza dei ostacoli a quello che si ama. Dunque quel ragazzo aveva un po' ragione quando diceva fare quello che mi piace. Se si ama qualche cosa e non ci sono ostacoli. E dice come era la libertà all'inizio. All'inizio l'uomo nel paradiso amava moltissimo Dio, con tutto il suo cuore. Lo sentiva nell'aria, parlava con lui, non aveva ostacoli di passione, non aveva ostacoli di malattie, della morte, non c'era nessun ostacolo. Dunque tutto questo era, in una parola, aveva libero accesso a Dio, come uno che va a casa sua. Dunque l'uomo era libero, questa era libertà che lui chiama libertà perfetta, libertà strutturale, libertà dell'uomo. Fatto il peccato, che cosa è successo? È successo che è caduto nella schiavitù, cioè alla passione, muore, non vede Dio, non sente Dio, e si sente perduto. Ma Dio nella sua misericordia ci ha lasciato qualche residuo di quella libertà. Abbiamo rubato nel paradiso qualche cosa che abbiamo portato. Beethoven dice che abbiamo rubato la musica, unica cosa che abbiamo portato dal paradiso. Invece Gregorio di Nissa abbiamo portato dal paradiso un pezzo della libertà. E questo pezzo della libertà si chiama la libertà della scelta, fra questo e questo. E ora, immaginatevi che qui sopra è la piena libertà dei figli di Dio, e io sono sotto, e ho la possibilità di scegliere bene, ho la possibilità di scegliere male. Ma io sono bravo ragazzo e scelgo il bene, benissimo. Subito ho un'altra possibilità, il bene, il male. Scelgo di nuovo un bene, bene. Se ha ancora possibilità, scegliere bene o male, scelgo bene. Uno che sceglie sempre bene ritorna lentamente alla libertà dei figli di Dio. Invece quello che sceglie male scende ancora più giù. E ancora scende di più giù. Allora che cosa significa quando scendo male? Uso la libertà per distruggere la libertà. E questo non è naturale. Questo non è naturale. Usare la libertà per distruggere la libertà, questo è male. Allora così ha spiegato, al suo modo, un po' speculativo, ma voi siete speculativi, dunque non ho paura che non si capisce, no? Che la piena libertà è avere libero accesso a Dio. E scegliere ciò che ostacola significa con la libertà distruggere la libertà. Così è la soluzione di Gregorio di Nissa. E adesso torniamo a Dostoevsky. E che cosa dice Dostoevsky? Per lui il problema della libertà era vitale, perché poverino amava tanto quella chiesa orientale con questi riti, eccetera, è stato... Eppure è andato per la critica che non era il suo, è andato in Siberia e fu condannato nel campo di concentramento di Siberia. Scriveva e aveva debiti, nel matrimonio non era felice. Allora diceva, l'uomo da tutto il cuore desidera la libertà e purtroppo è sempre schiavo. Sempre si trova come schiavo. Come fare a trovarsi veramente liberi? A come fare a trovarsi liberi? E dice, è questa la mia propria tragedia o è la tragedia di tutto il genere umano? E lui ci sembra che questa è la tragedia di tutto il genere umano. Prima di morire ha fatto quel famoso romanzo Demoni, no? Su questi anarchisti. E quando la televisione tedesca ha fatto di questo un programma, allora nessuno voleva credere che si tratta di anarchisti, di Dostoevsky, tutti pensavano che si pensa a questi brigatisti rossi di oggi, eccetera, eccetera. E qual è il pensiero di questo qui? Questi ragazzi volevano essere totalmente liberi. Liberi proprio fare quello che voglio e non voglio accettare nessun ordine, nessun comando. E cosa creano? Disturbo, morte, eccetera. Allora la società si difende. E come si difende la società? Voi sapete che nel famoso romanzo Fratelli Karamazov è quella figura del grande inquisitore, no? Quel grande inquisitore ha collocato in Spagna e dicono che è anticattolico, non è anticattolico perché se l'avesse scritto contro la Chiesa russa l'avrebbero mandato di nuovo in prigione, dunque l'ha spostato in Spagna, no? Così si poteva più facilmente scrivere. E che cosa è questo grande inquisitore? Dunque è una leggenda un po' strana. Un cardinale ha bruciato tutti gli eretici e torna a casa contento che oramai Spagna è pulita. Tutto è ordine, tutto è buono. E scopre quando torna che di nuovo uno predica sulla piazza. Dunque ordina ai soldati di prenderlo, lo mette in prigione. Ma la sera ancora non è, chi può essere? Scende nella prigione e scopre che si tratta di Gesù Cristo che è sceso per la seconda volta su questa terra. Allora il cardinale gli dice, senti, non so cosa devo fare, ma ci hai messo in pasticci, lo sai, perché tu hai dato tutto il potere a Pietro. Da Pietro tutto il potere viene al Papa, dal Papa viene tutto il potere a noi. Allora, se hai dato tutto potere a noi, veramente non, hai fatto sbaglio, io lo ammetto, ma una volta che hai dato tutto il potere a noi, non hai diritto di venire, perché altrimenti ci crei di nuovo una confusione. E Gesù tace. Allora il cardinale dice, senti, tu stai predicando la libertà, ma non sai che con questa libertà tutto si distrugge? Tutto si distrugge. E noi abbiamo 1000 anni costruito una società ecclesiastica, non possiamo lasciare rovinarla per questi ragazzini che vogliono essere liberi, perché ci rovinano tutto. Noi abbiamo fatto una cosa. Noi abbiamo fatto ordine, un pezzettino di libertà. Come nella scuola, c'è scuola e qui avete piazza per giocare. Allora, qui avete la libertà. Fate, approfittatene quanto ne volete, ma ordine dobbiamo mantenere. E dice Dostoevsky che con la storia degli stati europei è più o meno così. Questo campo di gioco è più grande, quando c'è troppo disordine viene un po' ristretto e un ordine più severo, poi di nuovo eccetera eccetera, sempre così come fisarmonica, un po' più ordine e più disciplina e meno libertà, più libertà e più confusione, allora di nuovo. Come una volta una tedesca mi dice, ma con questi scioperi in Italia un piccolo Hitler ci vorrebbe di nuovo. E io ho detto, il piccolo, il grande Hitler ha cominciato con il piccolo, come vuole. No. Dunque, esiste una soluzione, perché l'uomo non vuole avere questa libertà limitata. vuole avere una libertà grande, ma se si dà grande libertà, siamo perduti. Allora dice Dostoevskij, vengono gli uomini illuminati e questi dicono, no, non bisogna andare con i poliziotti contro questi giovani, questo non è giusto. Subito polizia, subito soldati, subito rimetterli, no, chiamateli in scuole e persuadeteli, guarda, sei ragazzo prudente, tu puoi gettare la bomba, ma vedi che la bomba, eccetera, dunque io ti convinco che è prudente di fare questo, prudente fare questo, prudente fare questo, e tu che sei ragazzo saggio sempre farai prudente, così si fa in tutte le scuole. E dice Dostoevskij, è bello, però proprio in scuola i ragazzi preferiscono di fare stupido soltanto di fare qualche cosa contro. L'uomo preferisce essere stupido ma essere libero. E cosa faremo con questi, liberi che desiderano la libertà? Cosa faremo? E la risposta di Dostoevskij è questa qui. La libertà non è una proprietà umana, perché l'uomo è limitato e la sua libertà è limitata. La libertà è la proprietà di Dio. Dio è libero, può fare tutto. E perciò l'uomo che desidera la libertà desidera essere divino, di essere come Dio. Fare tutto come Dio fa tutto, anch'io divenire. Tutti gli eroi per la libertà si sentivano divini, ma qui c'è la doppia strada. Esiste un falso Dio, demone, e questi operano tutta la distruzione. L'uomo può diventare vero Dio in Gesù Cristo. E quando diventa vero Dio in Gesù Cristo può fare tutto. Una volta identificarsi con Cristo posso fare tutto che voglio e nessuno ha più paura di me. E se avete letto Fratelli Karamazov, là ci sono questi frate Babbo e questi due fratelli e quel Alyosha, no? Quel Alyosha. Quel Alyosha che fa tutto come fa Gesù Cristo, allora nessuno ha paura più di lui. E lui bensinovizio esce fuori la sera per salvare una donna della strada, immaginatevi per un novizio, no? Eccetera. Ma non c'è paura. Alyosha può fare tutto, perché si è identificato con Gesù Cristo. E Dostoevskij dice, l'Europa del nostro secolo avrà soltanto due possibilità. O diventare demoniaca, e distruggere tutto, o diventato veramente identificata con Gesù Cristo, allora salverà tutto. Non ci sono più altre soluzioni per questo mondo. E sembra che Dostoevskij aveva ragione 100 anni fa. Sembra che aveva ragione, che non c'è più soluzione altra che dimostrare che in Gesù Cristo è la piena libertà. Identificarsi con Lui, diventiamo divini e diventiamo liberi. E cosa rispondete a questa obiezione del grande inquisitore? Io l'ho predicato una volta a Roma e c'erano 4 cardinali presenti. Cosa rispondete? Gesù ha dato tutto il potere ai cardinali, oramai non ha posto nella Chiesa. Guardate, quando io do questa cosa a un altro, l'ho perduta, no? Così si danno i regali morti. Ma quando Gesù dà la vita, significa io sono con voi per tutti i secoli dei secoli. Gesù ha dato il potere alla Chiesa, significa si è identificato con la Chiesa e la Chiesa può fare quel che vuole. Perché Gesù Cristo con noi. Veramente qui c'è la vera libertà. La libertà si chiama Gesù Cristo. Non è una possibilità di fare questo e questo e questo. Si chiama Gesù Cristo. e chi si identifica con Cristo a un tratto cade tutto. A un tratto cade, non vede proprio, non si sente più schiavo. E Dostoevsky alla fine ha detto, mi sono sentito libero anche nel campo di concentramento, perché sapevo che Cristo cresce in me. E ero più libero di quei che mi custodivano, perché quelli mi custodivano sotto le minacce della legge e dei poliziotti. Anche io, è una libertà di interiore, faccio quel che voglio, e voglio ciò che amo, e se amo Dio, sono identificato con Gesù Cristo. È un concetto di libertà che dobbiamo predicare oggi, perché altrimenti la gente è proprio sperduta con questo libero o non libero. Ma queste sono soltanto le note che si capiscono con quello che abbiamo detto in precedenza, altrimenti sarebbe soltanto la curiosità, no? Dunque sono aggiungere a quella perfezione dell'amore della quale abbiamo parlato nel pomeriggio.
Thank you.